In termini rieducativi, questo guardare al passato, ed è ciò che lo differenzia dall'approccio educativo, questo guardare al passato deve essere preceduto dallo sguardo al futuro. Non vi sembri un gioco di parole? Perché se io mi soffermo da subito sul passato, al di là di riprenderne la storia in termini anche necessariamente un po' frettolosi nella fase di ascolto iniziale della persona, se mi soffermo su questo significa, come si dice in gergo, girare il coltello nella piaga. Io come educatore devo dare subito l'idea che questo guardare al passato in realtà è proiettato da subito al futuro. E solo quando sono riuscito a costruire, a ricostruire un'idea di futuro con questo ragazzo, questo può permettere di tornare sul passato, cioè procedere dal futuro al passato, andando a individuare le ragioni di questa visione distorta della realtà affinché lui possa modificarla. In altre parole ancora, devo restituirgli un po' di fiducia, devo restituirgli la possibilità, la consapevolezza di cambiare, e dopo posso prendere contatto, il ragazzo può prendere contatto con le sue parti, con le sue ferite. L'educazione invece non ha questa esigenza, naturalmente. La possibilità è quella di guardare immediatamente al futuro, per cui la differenza fondamentale è il loro orientamento temporale, ciò che differenzia una pratica educativa da una pratica rieducativa. Ma entrambe, in ultima analisi, sono proiettate al futuro. Lascio, vi dicevo, la vostra lettura, ma un mio maestro all'università, a proposito di questo apparente contrasto fra educazione e rieducazione, diceva che in realtà, se un ragazzo si trova in una condizione di difficoltà, vuol dire molto semplicemente che non ha avuto una buona educazione. E allora, se non ha avuto una buona educazione, un'educazione come noi la intendiamo, stiamo cominciando a intenderla, in realtà allora non ha senso parlare di rieducazione. La sua è una educazione vera e propria. Allora, ribadisco, importante è conoscere la differenza sul piano temporale fra questi due approcci. In realtà poi continuiamo a parlare di educazione anche per i ragazzi in difficoltà, perché se sono tali è perché molto probabilmente non ha funzionato in modo adeguato la loro formazione. Ed eccoci allora al percorso rieducativo, o meglio dire educativo. Nella dispensa è rimasto il rifra parentesi, ma nel discorrere possiamo tranquillamente lasciarlo da parte e continuare da questo momento a parlare di educazione. E allora, questo percorso come funziona? Che tempi ha? Come si articola? Esso è diviso, articolato sostanzialmente in quattro fasi. Costruire e gestire l'incontro è la prima fase, no? Quando la persona viene vista per le prime volte. Poi un secondo passaggio che suscita sicuramente interrogativi ed è destrutturare e ristrutturare l'ambiente di vita. Il terzo è ampliare il campo delle esperienze, quindi vedete che cominciamo a entrare nel concreto delle cose. Io cercherò di essere il più concreto possibile anche negli esempi che sto facendo per arrivare poi all'obiettivo del lavoro, alla quarta fase, che in realtà è l'obiettivo del lavoro, del percorso educativo, ed è costruire una diversa visione del mondo. Qualche accenno l'abbiamo già fatto alcuni minuti fa. Bene. Proviamo a considerare allora il primo passaggio, costruire e gestire l'incontro con l'adolescente. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di un incontro con l'altro che è sempre qualcosa di estremamente delicato. Tra l'altro l'incontro, va detto, inizia prima ancora di guardare negli occhi questo adolescente. Inizia prima ancora di vederlo, nel senso che l'educatore e l'educatrice hanno il compito di avere tutte le informazioni possibili su questa persona. Se pensiamo a un ragazzo che viene accolto in una comunità per minori, avere le informazioni necessarie su questa persona, sulla sua storia, sul suo percorso, informazioni che si ricavano da relazioni scritte, che si ricavano da altre figure professionali che con questo ragazzo hanno già avuto a che fare. Allora questo è fondamentale per non commettere degli errori grossolani. Magari in buona fede per questo ragazzo viene preparata una stanza calda, accogliente, ma si è magari dimenticato che questa persona arriva da esperienze di violenza assistita, dove l'idea di casa, di camera calda e accogliente non è mai esistita nella sua vita, connotata da paura. Allora questo significa concepire anche gli spazi in modo tale che siano prendibili da lui, cioè che siano che diano la possibilità a lui di sentirsi accolto e non di sentirsi invaso da un ambiente che non sente suo. Oppure un altro esempio è un ragazzo che ha avuto grossi problemi con la scuola, cominciare subito con i compiti, con gli impegni di carattere didattico, scolastico, può ostacolare la creazione di una relazione educativamente intesa. Quindi bisogna dare il tempo a questa persona, a queste persone, di sintonizzarsi con l'ambiente. Per cui la fase preparatoria è importante da un punto di vista organizzativo, è importante perché l'educatore abbia si liberi da qualsiasi precomprensione, si liberi da qualsiasi pregiudizio che abita anche in noi. Il problema liberarsi non vuol dire cancellare i pregiudizi, lo sapete, vuol dire gestirli, fare in modo che gli eventuali pregiudizi o stereotipi che abbiamo in testa anche noi non incidano in maniera negativa nella relazione, li so gestire, li so mettere, tenere da parte nel momento in cui incontro questa persona nei confronti della quale metto in atto due tipi di conoscenza. Incontrare l'altro significa conoscerlo. C'è una conoscenza di tipo descrittivo, c'è una conoscenza di tipo comprendente. Diciamo subito che la conoscenza messa in atto, il processo conoscitivo messo in atto da un educatore non può che essere di tipo comprendente, ma quello descrittivo è fondamentale. È la descrizione della sua storia, dei suoi comportamenti, delle vicende problematiche che ha attraversato la sua storia personale, familiare, scolastica, sociale.